Buonasera a tutti. Sì, Carlo ha lasciato a me.
Se lo mettiamo nel microfono.
No, ma io ho una voce abbastanza potente. Carlo ha lasciato a me di motivare la scelta del tema di quest'anno, ma anche ha fatto un po' di discorsi di ringraziamenti su questa vicenda della Lezio. Questa vicenda della Lezio per me in questi anni è sempre una vicenda abbastanza particolare, molto in tema con il tema di quest'anno. È sempre un viaggio in cui io non so, veramente non so bene all'inizio dove andrà a finire, e normalmente preparo i suoi punti chiave, ma poi c'è molto al di là del fatto che in pubblico durante l'incontro possano non esserci grandi dialoghi, ma sempre in questi anni questi incontri hanno dato vita a dialoghi personali, dopo, durante, prima, intorno, e anche molto semplicemente le facce, le reazioni, i silenzi più o meno tesi hanno trasformato il percorso, per cui io inizio personalmente sempre con una certa ansia, proprio, cioè con l'idea di essere, la preoccupazione di essere all'altezza di questa cosa, veramente al di là della retorica, di questa cosa così grande ma anche grave che è la parola di Dio. Una delle questioni che credo sia più grave di questi tempi è il fatto che spessissimo, al di là delle nostre volontà, senza volerlo, siamo qualcosa che rende opaca la parola di Dio e l'esperienza del cristianesimo. Siamo persone o esperienze che invece di renderla trasparente la annebbiano. E questa cosa io personalmente la sento davvero molto, no? Credo che, appunto, non so, la riflessione del panel nasce anche dalle riflessioni condivise all'interno dell'atrio sulla fatica dell'opacità delle nostre chiese, no? Non della loro malvagità, perché quella non fa tanto fatica quando eventualmente c'è, no? Perché uno sa che il male può esistere, ma di come tante generosità spesso hanno come risultato di diventare opache invece che trasparenti, no? E questo ci inquieta molto di più. Allora, rispetto alla Lezio, la mia ansia è un po' sempre questa, no? Di l'attenzione a non essere qualcosa che rende opaca la parola di Dio. La parola di Dio di suo funziona. Ognuno di noi non deve mettere personalmente delle volontà di chiusura, ma anche chi ci aiuta a condividerla, chi la commenta, eccetera, deve fare del suo meglio perché sia trasparente. Allora, il tema di quest'anno è il viaggio. Perché l'abbiamo scelto? Ma il motivo fondamentale, essere totalmente sinceri, è perché quest'estate abbiamo fatto un seminario sul libro di Tobia, riprendendo il tema, il libro che ci aveva provocato in qualche modo a far nascere l'atrio 15 anni fa. E ci siamo detti, ok, dopo tot tempo bisogna riprendere in mano quel desiderio che ci ha mossi a mettere in piedi tutta questa organizzazione, spambaradà, per vedere se i motivi sono ancora buoni, se i sogni sono gli stessi, se ci sono delle cose cambiate o se abbiamo fatto della strada, così. Credo che l'esperienza del seminario di quest'estate con Tobia sia stata nuovamente un'esperienza di quelle importanti, che ci ha rimesso in mano, per chi l'aveva letto la prima volta o messo in mano per la prima volta chi non c'era allora, di nuovo un testo affascinante, con colori forse diversi, che nel frattempo la prima volta che l'avevamo letto eravamo stati tutti molto colpiti dai racconti sugli angeli in Tobia. Questa volta gli angeli ci hanno molto colpito meno, e ci ha colpito molto di più questo tema del viaggio, Tobia che intraprende un viaggio, il giovane Tobi che fa viaggiare l'antico Tobi e ritorna per ringiovanirlo. E allora abbiamo cominciato a cabalizzare su questo tema del viaggio. E dopo avere nei ritagli di tempo, nelle serate per mail, ragionato e fatto osservazioni sparse, abbiamo detto, vabbè, perché continuiamo a fare delle cose così frammentarie, facciamo le lezioni sul viaggio, così ci abbiamo una buona occasione per tutto l'anno per ragionare intorno a questo tema. Quindi il motivo è questo. Contemporaneamente ci sembrava che questo tema non fosse solo una questione che riguardava noi. Il viaggio è una figura, proprio come metafora, come immagine, come esperienza umana, è una figura diffusissima, visitata da tutta la letteratura, la poesia, i film, di tutto di più, perché è una figura affascinante, una figura particolare, una figura che ha tantissimi aspetti, che si presta a tante interpretazioni. A proposito di questo, io ho fatto una piccola ricerchina su internet di citazioni notevoli sul viaggio e ne ho trovate una barca. Carlo mi ha detto che ne ha trovate anche lui. Dunque, al più presto sul sito dell'Atrio troverete pagine e pagine di poesie, citazioni da romanzi e varie sul viaggio, e la prossima volta la lezione lo portiamo anche in cartaceo per chi non è troppo pratico di internet, così lo trovate una copia con tutte queste citazioni di autori diversissimi, di epoche diverse, di impostazioni diverse, perché il viaggio è un'immagine inquietante, un'immagine di passaggio, ripeto, prima di tutto dal punto di vista culturale, antropologico, della nostra esperienza umana, prima ancora che un'esperienza religiosa. Talmente è vero che in quasi tutte le esperienze religiose ci sono dei riti o dei momenti o dei racconti che interpretano il viaggio, proprio perché è un pezzo del nostro sentimento interiore oltre che esteriore, che si presta a tanti livelli di interpretazione, no? Certo, il viaggiare è un'esperienza anche materiale, no? C'è o non c'è, si può viaggiare in tanti modi, brevi viaggi, lunghi viaggi, viaggi con una finalità organizzativa, tecnica, andare a Torino per lavorare, viaggi senza una finalità, viaggi per conoscere, viaggi per viaggiare e così via. Ma non è mai solo un dato tecnico, no? Non è mai solo un dato concreto, ci succedono delle cose, no? Allora, un po' vorremmo provare a ragionare intorno al viaggio, tenendo come sempre presenti due registri: il viaggio come come nostra esperienza umana e il viaggio all'interno dell'esperienza cristiana, credente, così come la scrittura ce lo presenta. Questi due aspetti ci accompagnano sempre quando percorriamo le lezioni, e ci accompagnano sempre perché siamo convinti che questo è il modo di leggere la scrittura, no? Farci dire dalla scrittura in qualche modo chi siamo noi, e dire e leggere la scrittura con gli occhi che abbiamo, no? Non lasciare la scrittura come un testo di sapere, come un testo esterno, no? Ma fare in modo che ciò che siamo come persone, la nostra esperienza, la nostra vita più profonda, caschi dentro e ci dia buoni modi per leggere la scrittura, e contemporaneamente farci dire dalla scrittura anche delle parole che forse non abbiamo più su noi stessi, no? Ovviamente qui dietro ci stanno una serie di convinzioni, se volete se ne può parlare, ma almeno una sicuramente, cioè che uno degli elementi disumanizzanti della nostra cultura è quello di non sapere più dire delle cose su noi stessi, no? Non avere più parole per dire le dinamiche fondamentali dell'esperienza umana così com'è, no? E in questo l'esperienza credente e la scrittura ci possono aiutare, possono ancora una volta essere un aiuto per noi poveri, no? Poveri di parole, poveri di comprensione della nostra esperienza umana, no? Allora anche questo dato di farci dire dalla scrittura, fare in modo che la scrittura ci faccia notare qualcosa di noi, ci sembrava importante. Come vedrete il percorso, come potete vedere dal programma, il percorso che vorremmo fare è quest'anno è un po' diverso dagli altri anni, cioè schiaccia un po' l'Antico Testamento in solo 3 brani rispetto al Nuovo, che allarga un po' di più. Io personalmente ero preoccupata, anche lo vedremo subito tra un minuto con il testo di stasera, di non indugiare troppo a Abramo, l'Esodo, esci dalla tua terra, eccetera, cioè da una lettura addomesticata e romantica del viaggio. Viaggiare non è semplicemente una roba un po' poetica, no? Chiunque abbia viaggiato sa che viaggiare è molto bello, ma anche dei costi. E ogni viaggio è sempre pericoloso, no? E la dimostrazione è che rarissimamente viaggiamo da soli. Cerchiamo sempre di viaggiare con altri e di organizzare il nostro viaggio. Quando uno è adulto considera screanzato viaggiare come gli adolescenti con l'Interrail e il sacco a pelo, no? Dice no, non c'ho più l'età, no? Non c'ho più l'età sarebbe, ho troppa paura, e voglio essere sicuro che quando arrivo in una città e sarò stanco ho già un albergo prenotato, perché non si può, no? Se no cosa mi succede, no? Allora, viaggiare è romantico, poetico, bello, l'essere nomadi, eccetera, solo in teoria. In realtà viaggiare ha degli aspetti molto belli, ma anche dei costi molto reali, e chi è adulto lo sa. E quindi volevo evitare i testi, non troverete né il testo di Abramo, esci dalla tua terra va, né il testo proprio dell'Esodo, quelli del deserto, diciamo. Perché appunto questi testi nella nostra testa fanno scattare quest'idea un po' poetica, no? Che poi di solito ci fa dire, sì, sarebbe bello, però cosa vuoi? La famiglia, le responsabilità, il lavoro, no? Non posso mica partire e andare. Sì, nella Bibbia c'è scritto esci dalla tua terra e va, quelli non facevano un tubo, non ci avevano manco un capo ufficio, già che mollavano tutto e andavano, no? Anch'io se potessi, no? Il che in genere non è assolutamente vero, no? Cioè nessuno di noi in realtà se potesse, perché poi per alcuni versi potrebbe, no? Voglio dire, è che il viaggio, lasciare ciò che abbiamo costruito e installato è sempre un problemaccio. Allora, per evitare questo aspetto troppo poetico, così, ho preferito non scegliere brani dell'Antico Testamento troppo percorsi e invece sceglierne qualche altro. Ma un po' alla volta scopriremo questo viaggio facendolo. Allora, il testo di questa sera è preso dal libro dell'Esodo, quindi si riferisce al viaggio dell'Esodo, ma è un testo strano, come vedrete, il capitolo 12, dal versetto 35 in poi, che... E qui è importante in qualche modo cominciare proprio collocandolo, che è un capitolo, in particolar modo un brano, in mezzo ad altre cose, un brano su cui spesso si scorre, perché voi sapete i capitoli dell'Esodo dal 10 al 15, quelli in cui si racconta, per capirci, le piaghe, la morte dei primogeniti e il passaggio del Mar Rosso, quei tre episodi lì, che tutti più o meno conosciamo, sono capitoli molto ripetitivi, si ripete 10 volte le stesse cose. Allora sono capitoli che normalmente noi non usiamo nella liturgia, né in modo ripetitivo, vengono tagliuzzati e raramente li leggiamo tutti di fila, perché uno c'ha la sensazione che quel capitolo lì l'aveva già letto. In realtà non è che aveva letto quel capitolo lì, ma che quel capitolo ripete continuamente. Subito prima di questo brano, questo brano è incastonato tra il racconto delle piaghe d'Egitto, la storia la sapete tutti, quindi non serve a raccontarla, e l'ultima piaga, quella che noi chiamiamo l'ultima piaga, che in realtà non è una piaga ma è la morte dei primogeniti, quando l'angelo passa nella notte e saltando le case segnate dal sangue dell'agnello della Pasqua uccide tutti i primogeniti degli egiziani, no? Quindi è incastonato in un orizzonte terribile, perché già inquietante prima le acque del Nilo mutate in sangue, le cavallette, le mosche, insomma abbastanza roba pesante, ma poi questo capitolo, che come vediamo è di prescrizioni sulla Pasqua, che preannuncia la Pasqua, è seguito da questa strage terrificante, e poi sarà seguito dall'inizio del viaggio vero e poi dal passaggio del Mar Rosso, dai testi che si leggono per esempio nella notte di Pasqua, no? L'attraversamento, che è di nuovo una strage, in cui gli egiziani vengono annegati. Dunque, un contesto un po' pesante, no? E qui io farei subito una considerazione che mi sembra così, che da una parte connette altre lezioni a questa, ma dall'altra mi sembra di quelle dure, di fronte alle quali dobbiamo però un po' metterci. Viaggiare non è affatto un'esperienza poetica, viaggiare nasce da un dolore, da un conflitto, da un non star bene. Chi sta bene non si muove. Siamo noi che a causa dei soldi abbiamo inventato il viaggiare per diletto, e anche lì c'è sempre un po' di insoddisfazione che ci spinge a viaggiare, ma diciamo un'insoddisfazione vaga. E viaggiamo per diletto sarebbe che prendiamo le nostre abitudini, il nostro modo di mangiare, il nostro modo di vivere, e lo trasportiamo pari pari in un altro luogo, dove ci illudiamo con questo passaggio di avere tutti i vantaggi e aver lasciato a casa le responsabilità, perché ci dobbiamo distrarre. Questo di per sé con l'idea di viaggio non ha un accidente a che fare. Il viaggio nasce sempre da un dolore, da un bisogno, da una mancanza. Si mette in viaggio chi sta comodo non viaggia. In questa raccolta di citazioni ne troverete una che io ho trovato bellissima, che è l'inizio di Moby Dick, il cui protagonista, voi sapete, credo, si chiama Ismaele, nome abbastanza biblico, come dire, ed è questo marinaio che comincia questo viaggio alla ricerca della balena bianca che dura tutto il libro. E dice così: chiamatemi Ismaele, qualche anno fa, non importa quanto di preciso, denaro in tasca poco o niente e nulla di speciale a trattenermi a terra, pensai di viaggiare un po' per mare e di vedere la parte acquatica del mondo. È il mio modo di combattere la malinconia e di controllare la circolazione. Ogni volta che sento la bocca prendere una piega torva e il calendario della mia anima è fermo a un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi sorprendo fermo davanti alle imprese di pompe funebri a seguire tutti i funerali che incontro, e specialmente quando le paturnie prendono il sopravvento al punto che devo fare appello ai miei più forti principi morali per impedirmi di scendere in strada e scaraventare a terra il cappello del malcapitato di turno, so che è giunta l'ora di andare per mare appena possibile. Per me è il surrogato di un colpo di pistola. Catone si getta sulla spada con un bel gesto filosofico. Io mi imbarco senza far tante storie. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Se solo gli uomini lo sapessero, quasi tutti prima o poi provano per l'oceano i miei stessi sentimenti. E io trovo realistico questa cosa. Si parte perché si combatte il novembre dell'anima, no? Si parte e si va altrove perché c'è qualcosa, c'è un conflitto, c'è un dolore, c'è una schiavitù. Il nostro problema grave è riconoscere le schiavitù e fare i conti tra quanto costa la schiavitù e quanto costa il viaggio. Cioè spesso ci diciamo: vabbè, se viaggia chi sta male, io in fondo sto bene, ma ci dovremmo chiedere se c'è una schiavitù, se c'è un dolore, se c'è un conflitto da cui partire. E poi, come gli ebrei dopo 40 anni nel deserto, chiederci: erano meglio le cipolle d'Egitto? Il costo del viaggio è alto. E il costo della schiavitù qual è? Allora, io credo personalmente che il punto di partenza per riflettere sul viaggio è esattamente questo: chiederci qual è la schiavitù. Su questo la Bibbia è molto chiara. Mette il racconto della schiavitù d'Egitto come il racconto fondante della storia di Israele. L'uscita dalla schiavitù sarà il luogo in cui si farà l'alleanza con Dio. Non esiste nessuno che non sia schiavo. Se volete ve lo dico con i termini del catechismo, che è così più chiaro: tutti siamo segnati dal peccato originale. In noi c'è una schiavitù originaria. se non altro la schiavitù e il dolore di non essere così simili al figlio obbediente di Dio, se non ce n'è proprio altri. Io credo che ce n'è anche un po' da altri, un po' di schiavitù più concrete, di legami un po' perversi, molto materiali, ma se non altro dal punto di vista teologico, per quanto siamo soddisfatti della nostra vita, tutti siamo segnati dal peccato originale, cioè tutti siamo chiamati almeno a compiere il viaggio che ci conduce ad essere più simili al figlio di Dio. E io credo che questa è, come dire, una buona domanda, no? Da cui cominciare una riflessione sul viaggio. Da dove partiamo? Allora, c'è questo contesto terrificante, vi dicevo, a questo testo. Siamo in piene piaghe, quindi, come dire, almeno secondo il racconto, il conflitto tra il popolo ebraico e gli egiziani è già bello teso. Se ne sono già dette e fatte un certo numero. E questi versetti cominciano così: gli israeliti eseguirono l'ordine di Mosè e si fecero dare dagli egiziani oggetti d'argento e d'oro e vesti. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali annuirono alle loro richieste. Così essi spogliarono gli egiziani. E già questi versetti sono un po' strani, io credo che ciascuno di voi pensa che non li ha mai letti, nel senso che tutti siamo abituati al racconto da film televisivo dell'Esodo o da cartone animato sull'Esodo, in cui il racconto è i poveri ebrei schiavizzati che Dio protegge un po' con le piaghe, poi dopo scappano con gli altri cattivissimi, li inseguono, e Dio però è più forte, quindi fa stramazzare tutti gli egiziani e quelli escono. In realtà nel testo biblico noi troviamo il motivo storico, adesso ve lo dico, ma noi troviamo un racconto molto ambiguo. Non si capisce mai chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Cioè, non si capisce se i buoni sono gli ebrei, i cattivi gli egiziani o viceversa. E non si capisce se escono scappando, inseguiti in una guerra, o se escono onorati, addirittura colmati di doni d'argento e d'oro e vesti. In questo stesso brano, al versetto 39, trovate, erano infatti stati scacciati dall'Egitto e non avevano potuto aspettare. E uno dice: mettiti d'accordo, quattro versetti più su hai detto che si fecero dare oro, argento, vesti, e il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali annuirono alle loro richieste. Ma se così fosse, che bisogno c'è di uccidere ancora i primogeniti? Allora, il motivo storico è molto semplice, e cioè non tutto il popolo ebraico è uscito in un blocco solo dall'Esodo, così come viene raccontato. Questo popolo che noi chiamiamo ebrei è sceso in Egitto in migrazioni successive, e altrettanto in migrazioni successive ne è uscito, e alcuni gruppi ne sono usciti pacificamente, altri ne sono usciti guerreggiando, altri ne sono usciti inseguiti e così via. E il nome con cui nell'Antico Oriente si chiamavano gli ebrei, che probabilmente è la radice semantica da cui viene il termine ebrei, e cioè Abirus, che è un nome di origine sanscrita, vuol dire briganti. Godevano di una pessima fama questi qua, cioè non erano considerati proprio delle brave persone, un po' come certi nomi di nazionalità di alcuni migranti presso di noi, che sembrano essere sinonimo di persone non per bene, no? Allora, in questi successivi rientri si è mantenuta la memoria. Allora, un gruppo, una tribù era uscita in pace con scambio di doni, un altro gruppo era uscito inseguito, un altro gruppo era uscito guerreggiando. Queste tradizioni diverse sono state fuse, ma non con una grande attenzione redazionale, c'avevano un correttore redazionale non proprio sveglio. Il risultato è che noi abbiamo un racconto ondivago, cioè un racconto che ogni tanto ricorda le uscite pacifiche, ogni tanto ricorda le fughe o le guerre. E già io trovo interessante che però nella nostra memoria resta quello delle guerre, cioè noi ci abbiamo tutti un'attesa da cowboy indiani. Ci piacerebbe che il mondo fosse diviso in buoni e cattivi, che si capisse e soprattutto che i buoni vincano. Quindi quello che rimane più nel nostro immaginario è questa battaglia tra bene e male, il bene sono più poveri, hanno meno armi, sono meno potenti, ma vincono. Allora, invece io trovo bellissimo che la scrittura funziona veramente come la vita, e cioè le cose non sono mai così platealmente chiare. Non è mai così automatico dividere il bene dal male, i buoni dai cattivi, chi vince e chi perde. Non è mai così platealmente facile capire perché ci siamo messi in viaggio. C'è sempre un'ambiguità nelle nostre scelte, nelle scelte degli altri, nei nostri comportamenti e in quelli degli altri, no? E questa ambiguità ci fa dire che a volte riceviamo doni dagli stessi che dovrebbero essere i cattivi, come in questo caso gli egiziani. Il conflitto sarebbe più semplice se uno potesse dividere nettamente il giusto e lo sbagliato, i buoni e i cattivi, se ci fosse una sola ragione e stesse tutta da una parte. La verità dei conflitti interiori, ma anche esteriori, è che non sono mai così chiari. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali annuirono alle loro richieste, così essi spogliarono gli egiziani. C'è proprio un accordo nel farsi spogliare addirittura, no? E attenzione, la cosa buffissima di questi capitoli, se qualcuno di voi ci avrà voglia di leggersi quelli dalle piaghe in poi, tutti di fila, è che c'è non solo questa oscillazione sul tipo di uscita, di viaggio, ma anche un'oscillazione di tempo. Cioè, tutto è al presente, ma poi le cose, sembra l'opera, quando alla fine di un atto c'è quella, l'eroina che sta per morire, che comincia a cantare muoio, 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 e va avanti, andiamo, 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 e si va avanti per un atto e mezzo prima che si muovano. Funziona esattamente allo stesso modo. C'è continuamente il racconto di questa Pasqua, e si arriva solo al capitolo 15 a che si passa il Mar Rosso, e poi i capitoli seguenti a che la Pasqua si celebra. E la cosa già sarebbe un po' buffa, ma la cosa peggiore è che tutta la Pasqua è sotto il segno della fretta, no? Sotto il segno dell'urgenza, della fretta, al punto che, voi lo sapete, una delle norme più rigorose della Pasqua ebraica è che non si può mangiare niente di lievitato, solo pani azimi, perché siete usciti in fretta dal paese d'Egitto, per ricordarsi quella fretta di non aver avuto il tempo di far lievitare il pane. E uno dice, ma scusate, 5 capitoli prima lo sapevano già, cioè gli è già stato detto in tutte le salse, quindi ci avevano tutto il tempo materiale per lievitare il pane. Cioè, com'è questa storia, no? Allora, su questo torniamo, ma c'è una oscillazione tra buoni e cattivi sul motivo del viaggio, c'è un'oscillazione sul tempo, anche qui. Poi diciamo un'altra cosa, ma mi sembra molto umano, noi avremmo sempre un'attesa su adesso ci penso, decido, faccio, 1, 2, 3, fine. No, praticamente mai è così, perché adesso ci penso, poi non so se decido o non decido, poi mi sembra di aver deciso, però passano 24 ore e ho deciso già in un altro modo. E poi sento un altro che mi parla e ridecido, e poi dico no, adesso ho veramente deciso, è arrivato il momento e non posso fare, perché non dipende da me, perché faccio non succede niente, perché mi ero preparato tutto, dico ok, e a nessuno gliene può fregare di meno che io ho deciso, e quindi la vita c'ha i suoi tempi e non succede niente, e così via, no? Allora, io credo che questi due elementi, l'ambiguità dei motivi del viaggio e dei buoni e dei cattivi, e l'ambiguità del tempo, siano due elementi senza i quali non si può nemmeno cominciare a ragionare realisticamente, non poeticamente, dei viaggi. Ultimamente, preparando anche questa cosa, pensavo a come siamo diventati tutti un po' isterici con l'uso del computer, no? Per cui dice sì, ma questo fa un'operazione in un decimo di piripicchio in meno, no? E tu dici vabbè, che sarà mai, no? Poi in realtà sei lì davanti al computer che sta facendo un'operazione che tu ci avresti messo 2 giorni a fare, e siccome devi aspettare 35 secondi che abbia finito, cominci a innervosirti, ti alzi, vai a farti un caffè perché dici non posso mica buttare via 35 secondi così, no? 35 secondi, cioè... Allora, io credo che da questo punto di vista della cosiddetta unità di tempo, del rapporto che c'è tra una decisione e la sua presa di realtà, dentro di noi e fuori di noi, dovremmo un po' riflettere. Perché nonostante che i computer siano sempre più veloci, la nostra psiche e sicuramente la nostra anima, no, ha mantenuto la sua velocità e c'ha i suoi tempi. Non parliamo poi della realtà, che c'ha proprio i suoi tempi, quelli che non dipendono da me. Allora, i due versetti mettono questo brano in un contesto terribile di castighi, pene, dolori, lo mettono come un tangaccio, cioè gli ebrei chiedono oro, argento, vesti e li ottengono. Gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di 600.000 uomini capaci di camminare senza contare i bambini. Inoltre, una gran massa di gente promiscua partì con loro, e insieme greggi e armenti in gran numero. Allora, io trovo in questi due versetti meravigliosi, perché ci sono due elementi fondamentali. Primo, capaci di camminare, e secondo, gente promiscua. Capaci di camminare, 600.000 uomini capaci di camminare, sì, certo, probabilmente è semplicemente uno dei tanti modi antichi per fare l'anagrafe, si divide quelli che camminano sulle loro gambe da quelli che non camminano sulle loro gambe, ok, ma per fare un viaggio bisogna essere capaci di camminare. Noi diremmo, bisogna avere i soldi per pagarsi un aereo, la scrittura ci dice invece che bisogna essere capaci, non avere. Io credo che questa è un'altra delle cose su cui bisognerebbe cominciare a riflettere, nella misura in cui si riflette su di sé da adulti. Si hanno le cose che si è capaci di avere, scrive Jung. Bisogna essere capaci di qualcosa per poterlo avere. Ho la sensazione che anche qui noi ci confondiamo un attimo, è come il principio delle fotocopie, no? Quando non c'erano tante fotocopie, non si facevano così facilmente, uno passava le ore in biblioteca a leggere, a pigliare appunti, no? Adesso, appunto, vorrei mica passare 15 ore a leggere, a pigliare appunti, vai lì e fotocopi, no? E fai una pila così di fotocopie sulla scrivania, con l'illusione che, essendo lì sulla scrivania ed essendo stati fotocopiati, magicamente ti passano nella testa. Ma non è vero, finché non ti metti lì e non le leggi, sì, hai fatto le fotocopie, nel senso che hai una copia di ciò che sta scritto in quel libro che continui a non sapere. Allora, questo per esempio con gli studenti succede sempre di dire, ma non, invece di fotocopiare 800 pagine, ne legga 30. Cioè, ma come faccio a scegliere quelle 30? Questo è un buon problema. Perché se su 800 ne devi scegliere 30, devi sapere cosa stai cercando, perché, con che criteri scegli. Se invece dici vabbè, io fotocopio tutto e poi vediamo, alla fine non ne leggi neanche una. Allora, mi sembra che capaci di camminare sta da questa parte qua. Oggi siamo tutti, pensiamo tutti di un viaggio, quanto costa, quanti soldi bisogna avere per comprarsi un viaggio. Il problema è se siamo capaci di farlo. Avere i soldi o essere capaci di viaggiare. E poi questa cosa della gente promiscua, trovo bellissimo. Vedrete che nei versetti seguenti si sarà molto preoccupati di dividere gli ebrei dai non ebrei, chi può fare la Pasqua e chi non può farla. Ma il viaggio è un posto dove non si divide niente. Il viaggio è un posto dove ci si sporca, ci si confonde, ci si contamina. La gente promiscua parte con gli ebrei, no? I soliti profittatori, quelli che volevano provare a fregare l'oro, l'argento e i vestiti, quelli che volevano andarsi dall'Egitto ma avevano paura di andare via da soli, quelli che avevano i loro motivi, quelli che avevano qualcosa da cui fuggire, no? Non sono affatto tutti motivi religiosi. Gli ebrei partono alla volta di Sukkot sul comando di andare a compiere un sacrificio, quindi per un buon e santo motivo religioso, e si tirano dietro gente promiscua. Io in questo anche mi chiedo spesso, no, quanto noi siamo preoccupati di dividere invece prima, no? E come la domanda che noi abbiamo sulle intenzioni degli altri è per noi sempre un criterio di giudizio molto forte, no? Cioè, vabbè, quello lì chiede il battesimo, chiede di sposarsi in chiesa, ma perché? C'ha dei buoni motivi? Quello lì chiede il mio aiuto, ma forse mi vuole strumentalizzare. Quello lì chiede l'elemosina, ma poi cosa farà con quei soldi? Per noi è molto difficile accettare di viaggiare con gente promiscua, a lasciare appunto che i motivi nostri, i motivi altrui, crescano secondo la loro pienezza, la loro misura. E questo non vuol dire non distinguere, appunto, nei versetti seguenti vedremo che il testo è molto preoccupato di distinguere, no? Non vuol dire che viaggiare con gente promiscua vuol dire che va tutto bene, che tutti dobbiamo confonderci, no, no, però si viaggia con gente promiscua, no? E quella è la condizione, tutto questo racconto è sotto il segno dell'ambiguità, delle cose che non sono chiare. Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall'Egitto in forma di focacce azime, perché non era lievitata, attenzione, erano infatti stati scacciati dall'Egitto e non avevano potuto indugiare e neppure si erano procurati provviste per il viaggio. Allora, questa oscillazione di tempo è plateale, no? Dice, ma cosa stai dicendo? Tra l'altro noi siamo abituati che questo racconto ha una sua logica perché non lo leggiamo mai tutto di fila. Per cui i pezzettini funzionano, se lo leggi tutto di fila di per sé non funziona. Qui vabbè, io credo su questo che così, cioè che ognuno di noi può fare delle grandi riflessioni. Io vorrei solo dire una cosa che a me personalmente sta molto a cuore in questo tempo, ma mi rendo conto che è parziale, cioè che da qui in poi ciascuno di voi può, come dire, aggiungere altri pezzi di riflessione e poi magari me li scrivete per email. Io sto molto riflettendo in questo tempo su questo dato dell'urgenza. Nella scrittura il tema dell'urgenza e della fretta torna continuamente, c'è sempre, no? E più volte mi è capitato di pensare, almeno su questo il nostro tempo, che è sempre di corsa, c'ha la misura giusta. Oh, finalmente abbiamo trovato una cosa che va d'accordo, perché c'è sempre questo tono dell'urgenza, no? E appena ho finito di formulare a me stessa questa frase mi sono resa conto che non era vera, perché l'urgenza è diversa dalla fretta. L'urgenza è l'appello della salvezza che ci piglia sempre alla sprovvista. L'urgenza è una forma di spossessamento. La fretta è la volontà di onnipotenza che deve fare tutto. È esattamente il contrario dell'urgenza. L'urgenza viene dal di fuori. C'è qualcosa che mi capita, che non ho scelto, che non era il momento buono, che non era quello il tempo giusto, mi è capitata un'urgenza, ho dovuto mollare tutto e occuparmi d'altro. La fretta, la nostra fretta, nasce sempre invece dal fatto che dobbiamo farle tutte, che mica vorrai che arriva la sera e ne ho lasciate tre da fare, no? E dunque devo controllare, organizzare, dominare, no? Fare tutto io, no? Sono proprio all'opposto. E invece la salvezza ci sorprende sempre, La salvezza ci arriva sempre come un'urgenza, e questo è il tono dell'urgenza. Anche le donne vanno al sepolcro nel racconto dei Vangeli la domenica mattina in fretta, e tu dici vabbè, è morto, cioè se c'è una situazione in cui non c'è fretta è quella, cos'altro può accadere, no? Eppure vanno sempre di fretta, in fretta, no? Con urgenza, perché la salvezza appunto ha un'urgenza, ci piglia alla sprovvista, e questo mi pare anche così una bella lettura di questa tecnica mal congiunta, no? Si mangiano pani azimi, calzati, pronti al viaggio, in fretta, anche se questo rituale si ripete da migliaia di anni e tutti sanno già come va a finire, ma bisogna mangiare la Pasqua in piedi, in fretta, secondo la legge ebraica, perché è il segno di questa urgenza che ci prende alla sprovvista, no? Ci troviamo sempre di fronte alla salvezza, siamo sempre come quelli che entrano in una festa sorpresa e trovano tutti in smoking e loro sono in pantaloni corti e ciabatte, no? Siamo sempre a vergognarci del nostro abbigliamento e fuori posto. Allora, erano stati scacciati dall'Egitto perché la salvezza li ha colti di sorpresa, nonostante che tutte le prescrizioni fossero state date, non c'è nemmeno il tempo di fargli evitare il pane. Nemmeno il tempo di procurarsi provviste per il viaggio, questo sarà un bel problema, non c'hanno l'assicurazione, e per noi questo è un tema durissimo, perché da una parte è ragionevole non volere pesare sugli altri, pensare al proprio futuro, organizzarsi. Ma dall'altra questo organizzarci è diventato talmente ingombrante che non siamo più capaci di non organizzarci, che su tutto la nostra preoccupazione sono le provviste. Il tempo durante il quale gli israeliti abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio in quel giorno, c'era un appuntamento, è bellissimo, proprio in quel giorno tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore, per farli uscire dal paese d'Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti di generazione in generazione. Il titolo della lezione di stasera era Un popolo che cerca il suo cammino. A me sembra che qua, in questi due, tre versetti, ci sono proprio gli elementi di questa ricerca del cammino, che sono anche gli elementi più nostri, no? Prima è un po' una premessa antropologica, una premessa culturale. Qui c'è la questione dura, no? Il nucleo di fede che ci pone di fronte a un Dio che agisce veramente in un modo buffo, quantomeno. Il tempo durante il quale gli israeliti abitarono in Egitto fu di 430 anni, no? La tentazione della stabilità. 400 anni. Una bella organizzazione di tempo per sistemarsi, no? Si erano sistemati. E proprio in quel giorno è arrivata l'ora X. Ed è bellissimo proprio al termine dei 430 anni, cioè come se alla 18ª puntata, no? Cioè, c'è una storia con uno storyboard, no? Con una trama, e si arriva lì e pum, gira, no? Proprio quel giorno tutte le schiere uscirono. Allora, questo è il primo elemento, no? Proprio quel giorno, c'è sempre un giorno. C'è un Kairos. Questo è uno degli elementi su cui si differenzia chi crede da chi non crede. Chi crede ha i giorni. Scusate, chi non crede ha i giorni. Chi crede ha proprio quel giorno. In quello stesso giorno, continuamente il Vangelo dice in quello stesso giorno. Nella liturgia diciamo in questo giorno in cui il Cristo è nostra Pasqua, eccetera, eccetera. È chiaro, il giorno senza tramonto è il giorno della resurrezione. E noi ormai lo sappiamo, no? È un giorno che non ha più fine, che è inaugurato dalla resurrezione, non c'è più la notte. Ma chiunque di noi che ha i suoi giorni, i giorni della propria vita, se è credente, ogni giorno della propria vita è proprio quel giorno. Tecnicamente questa cosa si chiama kairos, il tempo favorevole, il giorno in cui tutto succede. E questo è il primo dato chiave che caratterizza il viaggio, il cammino che un popolo cerca, un cammino che è fatto proprio quel giorno. Il secondo elemento è: notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dal paese d'Egitto. Anche qui ci abbiamo sempre una sovrapposizione di significato, leggiamo quello che non c'è, perché pensiamo alla veglia pasquale, pensiamo che noi stiamo svegli per il Signore, ma qui quello che dice è che è il Signore che sta sveglio per farli uscire. A parte che trovo bellissima questa idea antropomorfica di Dio che tutta la notte si dà da fare, lavora un sacco per farli uscire tutti, organizza questa uscita, ma l'idea è proprio come ci dirà il testo di Isaia a gennaio, non pigliatevi riposo e neppure a lui date riposo, a lui Dio, finché non abbia compiuto le sue promesse. Dorme forse il custode di Israele? Non dorme. Allora, notte di veglia è questa del Signore. La nostra vita, che è sotto il giorno che non ha più tramonto della resurrezione, è una grande notte di veglia per Dio. Dio è sveglio per tenerci. I nostri viaggi sono tutti nel giorno della salvezza e sono tutti durante la veglia del Signore. Dio non si distrae. E poi il terzo elemento. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti di generazione in generazione. Il terzo elemento del viaggio è la memoria. E che è una cosa che si tramanda, che si ricorda, cioè i viaggi sono sempre bellissimi quando li raccontiamo infierendo sui nostri amici con i filmini e le diapositive nel salotto di casa al calduccio comodi, allora sono stupendi e avventurosissimi. Tutte le disavventure che ci sono capitate le raccontiamo sorridendo. In genere però, se ci immaginiamo quanto eravamo isterici nel momento in cui la disavventura è accaduta, è un po' diverso. E i viaggi chiedono un racconto al passato. Forse la nostra vita chiede un racconto al passato. Si capisce sempre dopo quello che serve. Le cose hanno un senso viste da dopo. Ma guardate che questo non è così, come dire, una roba casuale da sapienza dei nonni. È una cosa fondamentale, proprio teologicamente molto rilevante. Il cristianesimo, si dice, ha indole escatologica, cioè la storia si capisce dalla sua fine. Allora anche le nostre vite nel loro piccolo si capiscono sempre da dopo. Bisogna aver continuato il viaggio per poter girarsi e vedere cosa è successo. Ma su questi tre elementi torneremo molto, quindi per adesso li lasciamo solo così. E poi c'è l'ultimo piccolo paragrafo. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: questo è il rito della Pasqua. Nessuno straniero ne deve mangiare. Allora, la gente promiscua può viaggiare ma non può mangiare. Quanto ogni schiavo acquistato con denaro, lo circonciderai e allora ne potrà mangiare. L'avventizio e il mercenario non ne mangeranno. In una sola casa si mangerà. Non ne porterai la carne fuori di casa, non ne spezzerete alcun osso. Tutta la comunità di Israele lo celebrerà. Se un forestiero è domiciliato presso di te e vuol celebrare la Pasqua del Signore, sia circonciso ogni suo maschio. Allora si accosterà per celebrarla e sarà come un nativo del paese, ma nessuno circonciso ne deve mangiare. Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero che è domiciliato in mezzo a te. Tutti gli israeliti fecero così, come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne, in tal modo operarono. Proprio in quel giorno il Signore fece uscire gli israeliti dal paese d'Egitto, ordinati secondo le loro schiere. Qui c'è, come dire, l'altra faccia della medaglia, no? Tutta la prima parte sotto il segno di questa ambiguità del non poter dividere. Qui si divide, no? Cioè non poter dividere non vuol dire che tutto è uguale. Traduco in un linguaggio molto libero, che non è il testo, ma è il senso in cui noi leggiamo questo testo. La divisione radicale è qui è quella della circoncisione, cioè di chi accetta l'alleanza con Dio, di chi sta dentro a questa storia con Dio, e di stranieri, mercenari, schiavi, domiciliati presso Israele, gente promiscua, che non sta dentro la circoncisione, cioè non ha accettato la circoncisione, è il segno dell'alleanza con Dio, dunque chi non è dentro l'alleanza con Dio, no? E di questi non è che si dice li devi pestare, buttare fuori casa, abbandonare nel deserto alle termiti, agli ragni e agli scorpioni, no, si dice solo non mangeranno la Pasqua. Cioè si dice che c'è una storia di un rapporto dentro la quale proprio quel giorno, quella memoria e quella notte di veglia, quello sguardo del Signore acquistano il loro senso e mostrano la loro salvezza, e fuori da questo rapporto tutte quelle cose sono cose che accadono ma non hanno quel senso e quella logica, quella fioritura di salvezza. E si dice in una sola casa si mangerà. Altrove le prescrizioni sono più dettagliate, dice siete troppo pochi per mangiare tutto l'agnello, invitate i vicini, eccetera. Cioè c'è un'idea di conclusione, di unità, di un popolo esattamente. I viaggi non si fanno da soli. Un popolo che è legato dalla stessa alleanza, un popolo che mangia lo stesso agnello e che abita la stessa casa e che cerca il suo viaggio, cioè che cerca il modo per abbandonare il retroterra di conflitto, per trovare la propria terra. La relazione con chi non appartiene allo stesso viaggio è sempre una relazione complicata. Quando viaggiamo, la gente che incontriamo nei viaggi sono sempre degli incontri particolari, no? Perché ci sembrano sempre più interessanti, più belli e più carini che non la gente con cui viviamo normalmente, ma contemporaneamente con loro abbiamo, come dire, un rapporto non meno vero, ma di un altro tipo, no? Per esempio non abbiamo una storia con loro, dunque loro sanno di noi quello che incontrano quel giorno, e questa è una cosa che ci fa bene. Avere una storia condivisa ogni tanto è molto pesante, il fatto che l'altro sappia tutto di te, se ricordi come eri, come sei cambiato, gli errori, le cose belle, eccetera, e alla fine dici aiuto, no? Ma io dove sono oggi, no? Sempre dal saccheggio delle citazioni c'è una tre righe di Paolo Rumiz bellissime che dicono così: tra viaggiatori in treno succede, ci si raccontano anche cose intime, tanto si è certi che non ci si rivedrà mai più. Il paesaggio che scorre lateralmente offre loro un nastro su cui incidere le voci narranti, e lo scompartimento crea la necessaria cassa di risonanza, lo spazio chiuso perfetto, quasi un sito dove chiudersi filtrando solo ciò che interessa della realtà. È assolutamente vero, la relazione tra chi fa parte del popolo e chi è promiscuo, che si accompagna con noi durante il viaggio, è una relazione difficile. Normalmente ci affascinano di più quelli che conosciamo, soprattutto perché sappiamo che probabilmente non li incontreremo mai più, perché ci affascinano per una serata, per una settimana, ma se pensiamo che dovremmo vivere con loro un'intera vita, dice vabbè, calma, cioè non ci allarghiamo, no? E così la relazione tra Israele e gli stranieri quanto alla Pasqua è esattamente dello stesso tipo. La gente promiscua viaggia con loro, ma non mangia della stessa Pasqua, perché ci va una storia condivisa, nel bene e nel male, per mangiare della stessa Pasqua. La storia condivisa vuol dire che se siamo viaggiatori non siamo unici, siamo un popolo che viaggia. Ci portiamo dietro noi stessi e la nostra storia. Io credo che basta. Allora, questo testo spero ci ha un po' introdotto in alcune caratteristiche del viaggiare. Nel giro di una settimana, giù di lì, o 10 giorni, troverete su internet queste citazioni se le volete anche ripescare, insieme a molte altre, e comunque la prossima volta le trovate fotocopiate.